E a due giorni dal 25 aprile oggi trattiamo proprio il tema della liberazione, anche perché il 25 aprile diviene una data simbolica perché vi è la liberazione dall'esercito nazista di Milano. In realtà quello che accade a Torino è un po' più complesso. Al di là di quello che si pensi un po' del concetto di liberazione, che andremo un po' a sviscerare nel corso di questa puntata, la narrazione della liberazione di Torino viene spesso appunto associata, come in tutto il territorio nazionale, al 25 aprile. Tuttavia è una semplificazione simbolica e fondativa di un certo tipo di retorica nazionale che verrà dopo, anche di riconciliazione. In realtà rischia un po' di oscurare la reale complessità degli eventi che si ebbero invece nel capoluogo sabaudo. Infatti in questa città quella che fu la liberazione non è stato un atto improvviso e concluso in un solo giorno, ma è stato un processo che si è dispiegato nei giorni, in realtà immediatamente successivi al 25 aprile, tra combattimenti, trattative e una vera e propria insurrezione armata che ha segnato i giorni immediatamente successivi appunto al 25. Il 25 rappresenta sicuramente un momento decisivo sul piano politico e simbolico nazionale, infatti è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale proclama l'insurrezione generale del Nord Italia, ma a Torino quella parola d'ordine non coincide ancora con quella che potremmo chiamare la liberazione effettiva della città. Al contrario, apre una vera e propria fase nuova, forse più intensa e drammatica, con numerosi eccidi nello spostamento appunto dell'esercito tedesco. E nella notte tra il 25 e il 26 aprile, infatti, che la situazione è cambiata radicalmente. Famoso è il messaggio in codice Aldo Dice 26x1 con cui il CLN piemontese fissa l'inizio dell'insurrezione armata per l'una del 26 aprile e che ha dato avvio anche a un'azione coordinata delle formazioni partigiane delle squadre cittadine. Ed ecco che proprio da quel momento Torino diventa teatro di una battaglia vera e propria. Infatti le prime ore dell'insurrezione sono state segnate da scontri violenti e diffusi in cui le formazioni partigiane affluite in città affiancano le SAP, che erano le squadre di azione patriottica, portando armi e uomini, mentre nelle strade di Torino si combatte casa per casa e i reparti tedeschi insieme a quelli dell'RSI reagiscono con durezza, colpendo in maniera indiscriminata anche i civili. Forse tra gli eccidi più famosi, quelli di Collegno e Grugliasco, che segnano addirittura 70 uccisi in quelle ore. Insomma, l'insurrezione non può dirsi quindi un episodio che è accaduto semplicemente in una giornata con una liberazione luminosa, ma è la continuazione di una vera e propria guerra che si consuma tra il 26 e il 28 aprile e effettivamente si gioca proprio una battaglia alla conquista dei punti strategici della città. Infatti i partigiani occupano le fabbriche, le caserme, le sedi istituzionali, mentre i nazifascisti iniziano a ritirarsi. E poi solamente il 28 aprile si ha questa diciamo così insediamento simbolico del CLN ad assumere il controllo politico della città. Ecco allora che si vede come una giornata come quella che ricorda la liberazione forse dovrebbe anche tenere a mente quelle che sono state poi le effettive battaglie che si sono consumate all'interno della città e gli scontri anche tra le vere anime della resistenza che si sono date in una città come questa, e anche tutto ciò che effettivamente ha preceduto il 25, il 26, il 27 e il 28 aprile, di cui questi atti di insurrezione poi generalizzata sono anche il frutto, non solamente quindi di una reazione a quello che è stato il messaggio del CLN Aldo Dice 26x1 in questa storiografia un po' da Bignami, ma qualcosa di molto più complesso a livello politico, a livello bellico, a livello strategico e a livello anche di cartografia urbana del conflitto. quanto riguarda invece i mesi, le settimane precedenti a quella che è stato, sono state le giornate della liberazione, Torino è stata una città che alle 9 del mattino del 18 già si trovava paralizzata a causa di uno sciopero generale che aveva registrato un'altissima adesione da parte dei lavoratori. E lo sciopero del 18 aprile del 1945, soprattutto all'interno degli stabilimenti di Mirafiori, fu l'ultima manifestazione del conflitto sociale nel Piemonte occupato dai tedeschi. E il passo successivo furono poi le giornate che seguirono il 25 aprile. Ecco che quindi quella che viene rappresentata un po' come una liberazione da film di Benigni, semplicemente arriva un momento in cui tutti vengono liberati, un ingresso, un qualcosa di maestoso che avviene, in realtà è il frutto del sangue, dei combattimenti di tutti i giorni prima, di scioperi, di conflitti generalizzati in tutta la città, di una non sopportazione più della guerra, che arriva fino al pomeriggio del 27 aprile, dove iniziano gli scontri a fuoco con i partigiani che occupano rapidamente alcuni stabilimenti della Fiat come Mirafiori, il Lingotto, l'Aeronautica, quindi anche i punti strategici della produzione bellica, e poi si uniscono alle squadre interne di operai. Insomma, il continuo poi afflusso di uomini che sono provenienti da fuori città rende vana in quel momento la difesa tedesca e repubblichina, che si avvale anche dell'uso di una ventina di carri armati spostati nelle varie zone strategiche, soprattutto vicino alle fabbriche, nel tentativo di bloccare l'avanzata degli insorti, ma non riesce appunto a frenare, perché la mattina del 28 aprile sono costretti ad avere la ritirata definitiva, appunto con il CLN che assume l'amministrazione della prefettura. Un momento simbolico, quello del CLN, da cui passa praticamente tutta la politica nazionale, ma che è semplicemente la parte finale di qualcosa che va esaminato soprattutto alla luce della consapevolezza che bisogna avere in questo periodo della guerra, di come la guerra avviene e di come ci possono essere dei conflitti contro la guerra, delle resistenze della guerra, delle diserzioni contro la guerra, senza far sì che ci sia una retorica molto semplice. Ecco che proprio alla luce di queste considerazioni su che cos'è liberazione, parola molto spinosa che ha caratterizzato tutta la storia della Repubblica post 1945, quest'oggi andremo a fare ad alcune valutazioni, a sentire anche una testimonianza diretta intorno all'opera di Claudio Pavone, che è stato partigiano, è stato storico, è stato archivista e che appunto ha prodotto una vera e propria riflessione storica su quella che è stata la resistenza in Italia, che è indispensabile per capire il fenomeno sia della liberazione sia della guerra in generale. È utile a livello storico per chiunque voglia farsi un'idea un po' più sfaccettata, aprendo il campo alle considerazioni anche attuali sulla guerra e sull'assetto bellico. Prima di addentrarci quindi nella riflessione, nel pensiero politico e storico di Claudio Pavone, andiamo a sentirci il primo pezzo di oggi con New Order, Blue Monday del 1983, sicuramente un pezzo identificativo degli anni 80. Buon ascolto. Dicevamo che è importante per capire che cos'è stato il fenomeno della liberazione nella sua complessità, quella che chiamiamo liberazione, leggere un saggio come quello di Claudio Pavone, che si chiama Una guerra civile, che è un saggio storico sulla moralità nella resistenza, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1991. E nell'opera l'autore, che è stato partigiano, come si diceva, durante la resistenza, analizza il fenomeno della resistenza, però nei suoi molteplici aspetti, senza sicuramente retoriche gloriose, sia con scrupolosità che con una ricca documentazione bibliografica, concentrandosi soprattutto sull'attenzione alle motivazioni di chi si mosse in quel complesso fenomeno, sui comportativi, le aspettative, gli obiettivi dei combattenti partigiani in generale, l'aria che si respirava in Italia e le reazioni che si ebbero agli anni che precedettero il 1945. Ed ecco che Claudio Pavone, di cui ricordiamo quest'opera, di cui ricordiamo anche l'autore perché è morto oramai 10 anni fa, esattamente nel 2016, sposta il focus in questo libro dalla storiografia a quello politico, dove appunto non sono solamente le linee dei partiti o del CLN a dettare quello che è l'andamento della storia della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche una certa moralità, cioè analizza come i soggetti che hanno operato all'interno di quel grosso conflitto che poi ha portato alla cacciata dell'esercito nazifascista fosse portatore di certe motivazioni, aspirazioni, illusioni e speranze, molto spesso anche in conflitto tra diversi gruppi e in conflitto anche all'interno della gerarchia di potere che si stava dando in quel momento. Ed è utile leggerlo o provare comunque a capire il pensiero di Pavone, perché apre il campo alla possibilità di capire come mai il 25 aprile sia una data molto spesso glorificata a livello nazionale, a livello istituzionale sono costretti a farlo del resto perché è un momento fondativo, ma ancora che porti a essere utilizzata talvolta in maniera strumentale e tal'altra in maniera un po' museificata, come se fosse una data che non si può toccare, senza cui si può aggiungere una considerazione un po' più sfaccettata e complessa. Del resto, da questi microfoni, in questa trasmissione, l'abbiamo detto spesso, perlomeno liberazione, così come è intesa a livello simbolico, diviene quasi un simulacro che non fa vedere poi quello che è stato il reale passaggio dal regime fascista a quello democratico, all'interno della continuazione di quelle che sono dinamiche di potere che sono sempre rimaste uguali, non solamente a livello politico ma anche a livello sociale, anche a livello economico. Ecco perché l'opera di Pavone invece ha significativamente influito sul dibattito storiografico relativo alla resistenza in maniera fertile, anche perché il saggio non analizza la resistenza interpretandola semplicemente come una liberazione, ma soprattutto come una triplice guerra. Nel primo punto lui l'analizza come una guerra patriottica, cioè contro l'invasore tedesco. Come secondo punto l'analizza come guerra civile fra italiani fascisti e italiani antifascisti, e soprattutto una guerra sociale e di classe, cioè fra le componenti rivoluzionarie e le classi borghesi che erano ancora state legate all'assetto fascista e che in qualche modo si riscrivono poi nel nuovo assetto democratico. È stata considerata un'opera sicuramente cardine della storiografia italiana del periodo 43-45, soprattutto perché molto spesso non piace la definizione di guerra civile, specialmente agli ambiti antifascisti, che è considerata un po' controversa perché molto spesso i neofascisti se ne sono impossessati. In realtà guardare la resistenza anche come guerra civile ci aiuta soprattutto a oggi a capire quali sono le tensioni ancora in contrasto, che sicuramente non hanno avuto una risoluzione nella liberazione del 1945, ma hanno continuato a operare a livello carsico per tutti i decenni successivi fino ad arrivare al 2026, e a far sì molto spesso che la liberazione venga utilizzata o tirata per la giacchetta come una coperta a coprire un'ideologia o l'altra. Infatti qualche anno fa era anche diffusa l'idea, si era diffuso il discorso che la resistenza e la liberazione potessero potessero per esempio essere utilizzate per quanto riguarda la guerra di invasione russa in Ucraina, imponendo questo immaginario per cui i resistenti ucraini che fanno parte ancora dell'esercito regolare possono essere in qualche modo affiancati ai partigiani, appunto perché si parla di guerra di liberazione. Ecco che Pavone, con la sua triplice indicazione di resistenza e di liberazione, ma come guerra patriottica, civile e soprattutto come guerra di classe, fa sì che ci sia una divisione netta rispetto a questi semplici accostamenti che assolutamente non possono essere paragonati al periodo italiano tra il 43 e il 45. Una delle cose più importanti rispetto a questa considerazione, per esempio, che non si possano considerare altri contesti bellici come quello ucraino simili a quelle italiane, che intanto la guerra che iniziò da parte partigiana, la spinta resistenziale, così come ci dice Claudio Pavone, quella forse più autentica, dovette per prima cosa crearsi una legittimazione all'operare, cosa che assolutamente non è possibile all'interno del contesto ucraino, in cui l'esercito, quelli che da alcuni vengono considerati partigiani, in realtà fanno parte della legittimazione di tutta la parte occidentale che combatte effettivamente in Ucraina, non solamente a livello simbolico ma a livello pratico contro la Russia. Ecco che questa lezione ci segna che le guerre sono guerre anche in cui alcune parti, magari un tempo definite bandite, devono ricavarsi una legittimazione e stare attente a non essere sussunte. Ecco che anche oggi, con questo fare bellico, belligerante che ci ruota attorno, è molto importante capire come sia indispensabile avere una libertà di legittimazione delle altre parti nel dibattito pubblico rispetto a quelle della guerra, cosa che forse è la prima battaglia stessa contro ogni tipo di guerra. Ed ecco Claudio Pavone che, appunto, con la sua storiografia non ci presenta delle date simboliche, ma parte da lontano per analizzare l'aprile del 1945. Forse uno dei momenti cruciali per lui è proprio il crollo dell'8 settembre, da cui fa partire appunto l'esperienza della resistenza, anche perché analizza in una maniera che è molto interessante questi ultimi due anni di guerra attraverso quello che era per lui lo slancio verso il nuovo e soprattutto il bisogno di rifugio che si colloca nella varietà delle reazioni italiane allo sfacelo dello Stato fascista, alcune appunto cristallizzando la propria posizione sciovinista e reazionaria, altre rifugiandosi appunto nell'antifascismo e nella guerra partigiana di liberazione. Ecco che questi ultimi due anni per Pavone sono caratterizzati dal collasso delle strutture militari e civili, che generò una situazione probabilmente fluida in cui le speranze, le paure e le scelte individuali hanno avuto un'importanza sicuramente campale in quello che è successo successivamente. Forse non si riesce oggi a immaginare quanto lo sfascio di uno Stato possa creare sia terrore sia molteplici possibilità che in questo caso i gruppi combattenti riuscirono a scorgere e a portare avanti all'interno di una guerra che abbiamo detto essere molto sfaccettata e che portò alla liberazione. Infatti nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, così come ci descrive nel libro Una guerra civile, la circolazione delle notizie fu caotica e spesso incontrollata, appunto perché durante una guerra il disfacimento delle strutture statali e la fame collettiva di orientamento erano tante. E in questo contesto una delle prime e più significative illusioni destinate a infrangersi rapidamente ovviamente fu la convinzione che l'armistizio coincidesse con la pace, e cioè che dal 1943 arrivasse la pace. Tale aspettativa, che era radicata nel desiderio diffuso di porre fine a una guerra terribile che oramai imperversava da parecchi anni nel territorio italiano, venne smentita immediatamente, e le reazioni collettive che seguirono furono una sequenza emotiva ben riconoscibile secondo Pavone: dall'incredulità allo stupore, gioia, preoccupazione e soprattutto l'inesorabile arrivo della fame in molte parti d'Italia. E anche lo smarrimento morale, di cui non bisogna dimenticarsi. Quando infatti cade la struttura dell'esistente, non si aprono solamente mille possibilità, ma anche mille mali, cannibalismo sociale, chi più ne ha più ne metta. E quindi nel 1943 quello che accade furono che le prime ore subito dopo l'annuncio dell'armistizio furono segnate da manifestazioni spontanee di esultanza, di soldati che stanchi della guerra si abbracciavano, civili che celebravano, un clima che faceva quasi credere in una fine della guerra ormai raggiunta. Questo ottimismo si rivelò effimero e rapidamente sostituito dal silenzio, dal disorientamento, una crescente inquietudine rispetto al fatto che non si capisse più a quale annuncio o a quale notizia si potesse rispondere, perché erano tutte sbagliate. Ecco che questa ci dà questo stato delle cose, ci restituisce anche una grande lezione al giorno d'oggi su come molto spesso in situazioni di confusione, di guerra, ci si affidi alle notizie come se possano darci una bussola su dove andare, su quello che sta accadendo, e invece assolutamente non è così. Una delle cose che Claudio Pavone fa notare di questo periodo e che diede avvio appunto ai fenomeni di resistenza era la percezione da molti anche di essere abbandonati dalle istituzioni che c'erano state fino allora, al di là della qualità e del valore delle istituzioni del fascismo. Infatti l'assenza di ordini, la fuga degli ufficiali, specialmente per quanto riguarda l'esercito, un esercito che naturalmente è composto da persone che erano state costrette ad andare in guerra, lasciò sicuramente nella confusione più totale. E il passaggio da quello che è lo sfacelo generale della disgregazione dello Stato a poi quella che è la presa in mano di un nuovo senso è sicuramente importantissimo, anche perché non nacque solamente quella confusione, sicuramente confusione sociale poco positiva, ma anche una tensione di una dimensione opposta, e cioè quella di una solidarietà spontanea. Infatti nei primi giorni successivi all'armistizio furono numerosi civili che offrirono aiuto ai soldati sbandati, fornendo cibo, abiti, assistenza, ed ecco che questa solidarietà, che era concreta e diffusa, fu quella che contribuì a creare le condizioni di quella che è stata definita una resistenza passiva e di cui molto spesso si parla poco, ossia un clima sociale favorevole all'opposizione, all'occupante, cioè che era favorevole naturalmente all'opposizione dei nazisti, che andava contro quello che era l'assetto fascista in sfacelo, e anche all'occupazione dei tedeschi, ma in assenza di una struttura organizzata. E tale fenomeno si accompagnò a una trasformazione significativa dei rapporti probabilmente tra le persone che facevano parte in quel momento della società italiana, e anche di quella che è stata la possibilità reale di creare gruppi organizzati per opporsi poi nei due anni successivi alla guerra. C'è stato, come dice l'autore, un vero e proprio fenomeno di fraternizzazione che era stato impossibile nei giorni di regime, e divenne così anche possibile l'esperienza della disfatta in una maniera che potesse creare poi un nuovo senso. Poi c'era sicuramente, questo va detto, la percezione diffusa di un vuoto istituzionale. Come dicevamo, il crollo dello Stato, comunque dell'ordine civile, crea grosso spaesamento. Ma fu anche, questo bisogna dirlo perché la parte più importante, quello che appunto ha fornito la possibilità di agire diversamente, auto-organizzarsi, inventarsi e creare qualcosa di originale e originario per reagire per la prima volta in maniera sincera alla guerra. Ed ecco che in tale quadro di dissoluzione e incertezza gli individui si trovarono come posti davanti a scelte radicali, spesso inevitabili. È proprio quell'assenza dello Stato che comportò il venir meno dell'autorità imbrigliante, fu anche però la perdita del riferimento condiviso. La scelta quindi non si dava più come un'adesione a un sistema esistente, partitico, dove andare, ma di posizione personale in un contesto privo di garanzie. Ed è proprio questa condizione estrema che conferì alla scelta resistenziale, come ci dice Claudio Pavone, un significato particolarmente profondo. Come lui ha osservato, le circostanze più difficili sono quelle che tendono a rendere più nette le decisioni, imponendo una responsabilità individuale che in tempi ordinari può essere elusa in base al proprio ruolo, al proprio lavoro, al vivere la propria vita in maniera privata e personale. Ed ecco che invece qui la libertà in questo senso non si presenta come una condizione astratta, una condizione che si pretende essere garantita dal diritto, ma come il risultato di una decisione presa sotto una costrizione delle reali condizioni che si ha davanti. Quindi la scelta di resistere si configurò così innanzitutto come un atto di disobbedienza, non tanto appunto nei confronti di un'autorità legittima che oramai era frammentata, non c'era più, ma contro un potere oramai che pretendeva obbedienza senza più neanche fondarsi su una legittimità riconosciuta, nell'arbitrio totale, con notizie che cambiavano continuamente. Beh, non so se vi ricorda qualcosa. In questo senso, quindi, questa scelta rappresentò una forma di opposizione al dominio arbitrario e anche una riaffermazione del principio secondo cui il potere non può ridursi a mera forza, questo secondo Pavone, ma naturalmente sicuramente una posizione che poteva anche benissimo andare, come molto spesso andò in alcune teorie di alcuni gruppi partigiani più radicali, contro il potere in generale. Ecco che Claudio Pavone ci restituisce con queste considerazioni riguardo alla parte prima del 1945, quella che è anche semplicemente la complessità del sostrato che diede vita a questa guerra che lui definisce come triplice. Dicevamo che la definizione che forse piace meno è quella della resistenza come guerra civile, che secondo Pavone è stata a lungo oggetto di resistenze, soprattutto in ambito fascista. Infatti il timore principale era che questa formula potesse porre sullo stesso piano morale le due parti in conflitto, attenuando appunto la condanna al fascismo. Per questo motivo l'espressione è stata spesso evitata e continua a essere evitata o lasciata all'uso polemico dei vinti, così come si dice. Tuttavia bisogna riconoscere l'importanza di questa definizione, perché non implica ridurre la resistenza a guerra civile, ma comprenderne appunto questa natura composita, perché essa fu al tempo stesso questa guerra patriottica contro l'occupante, la guerra civile degli italiani e anche e soprattutto un conflitto sociale. Se non si prendono, secondo Claudio Pavone, queste tre definizioni della resistenza, probabilmente, ripeto, non si capisce quello che è successo in quelli che sono i decenni successivi che ci portano fino ad oggi, e forse non ci permette neanche di capire come la società italiana ha continuato in qualche modo a basarsi su queste divisioni che in questa struttura tripartitica sicuramente trovano un posto un po' più ordinato a livello di intelligibilità rispetto all'idea di resistenza come semplice liberazione. Ed ecco che la reticenza ad accettare la nozione di guerra civile, sebbene anche comprensibile perché risponde all'esigenza di segnare una discontinuità politica nel dopoguerra, bisogna capire che questa esigenza di segnare questa discontinuità molto spesso è un'esigenza statuale di fondazione del suo nuovo assetto e anche di pacificazione che ai noi non ci aiuta tanto invece nella comprensione di quella che è la continuazione del suo strato di potere e di conflittualità interna alla società italiana. E del resto il caso italiano si inserisce in una più ampia dinamica europea in cui il nesso tra guerra contro lo straniero e conflitto interno si è sempre fatta particolarmente stretta, se pensiamo anche allo stesso esempio che cita Pavone del caso jugoslavo, mostra questa estrema sovrapposizione di dinamiche plurime, dinamiche che peraltro si sono avute anche in quei due anni in Italia, dove una parte della popolazione collabora, ci sono conflitti interni, in quel caso anche forse un po' più complessi perché sono alla fine del Novecento, insomma rimuovere la dimensione della guerra civile, del conflitto, è qualcosa che non aiuta a capire quella che è stata l'evoluzione, gli sociali dei decenni successivi. Ma qui facciamo parlare direttamente l'autore Claudio Pavone in un'intervista di qualche anno prima che morisse, ricordiamo, oramai è scomparso nel 2016, in cui parla non solamente della guerra civile del 43 e del 45, ma anche un po' di quelli che sono stati gli effetti che si sono avuti nei decenni successivi e anche della conflittualità che è continuata tra le varie parti in gioco, che naturalmente non erano semplicemente nazisti, fascisti o antifascisti, in gioco in una società che arriva fino ad oggi e che ancora in qualche maniera è legata a quelle complessità, quelle stratificazioni che molto spesso si vogliono ignorare. Buon ascolto con Claudio Pavone, Una guerra civile.
Consideriamo giustamente ancora attuale, però sono passati 50 anni, ecco qui, era come il 92, meno 20, 72, quindi già il 68 era come la prima guerra mondiale, diciamo, rispetto alla memoria viva, quindi c'erano persone che avevano subito lo scoglimento agrario, loro stessi, i loro padri, potevano avere 20 anni nel 22 e ne avevano 40 nel 42, erano ancora persone che vivevano vegete, diciamo, veramente attive di memoria. Ecco, in quelle zone lì la violenza è stata più forte. In altre province, pure molto partigiane, come la provincia di Cuneo, dato che c'era una struttura agraria diversa e quindi non c'era stato lo stabilismo agrario come appunto, nella zona della Calabria inferiore, ecco lì, pur essendo la provincia così partigiana, ad esempio ha dato la maggioranza alla monarchia, ed è ancora una solida maggioranza democristiana nella provincia di Cuneo, pur essendo la provincia di Muto Revelli, delle valli di giustizia e libertà, cioè. Ecco, quindi questa resa dei conti c'è in maniera diversa secondo i precedenti conti, diciamo, lasciati in sospeso nel 22. E sì, ecco, mi sembra che questo, ecco, noi in fondo anche c'è stato un concetto espresso da uno storico francese, André Rousseau, se c'è quel giovane che lo può prendere, che deve fare la tesi su Vichy, lo può prendere come indicazione, che ha parlato proprio di Vichy come di un regolamento di conti, anche tra francesi, che avviene certo solo perché c'è stata la sconfitta dell'invasione tedesca della Francia, ma sotto la cappa dell'occupazione tedesca, lui ha scritto, i francesi regolano vecchi conti, come quelli fra Dreyfusardi e Antidreyfusardi, anche lì poi erano passati poco più di 30 anni, insomma. E cioè vecchi odi, vecchi rancori interni al popolo francese vengono combattuti armi alla mano perché la situazione creata dall'occupazione tedesca rende possibile questa resa dei conti anche se qui non lo sta. Il che cioè c'è sempre un intento nella seconda guerra mondiale fra motivi statali, generali, pubblici e motivi poi intrinseci ad ogni paese che era stato soccato da fratture, dove c'erano stati movimenti fascisti che non avevano avuto la forza come l'Italia e in Germania di conquistare il potere da soli, diciamo, ma che però quando arrivano i più potenti fratelli maggiori nazisti tedeschi, ecco allora ne approfittano e cominciano a rendere conti. E questo, peraltro, ecco, due argomenti che ha detto il dottor Fucci sono molto seri, cioè quelli relativi proprio al sud, quelli relativi al fatto che il 25 luglio i fascisti non si erano mossi. Allora si potrebbe dire, perché la guerra civile non l'hanno fatta allora i fascisti? E perché non l'hanno fatta dopo nel sud, sotto l'occupazione anglo-americana? Sono due argomenti, diciamo, molto seri, ai quali rispondere, diciamo, in maniera argomentata. Ecco. Al primo risponderei così, che il 25 luglio era talmente corroso dall'interno del regime nel suo complesso che, diciamo, la sconfitta militare era così palese che gli stessi fascisti che rimanevano in cuor loro fascisti così furono travolti dalle circostanze. Quando videro un'occasione di ritornare diciamo attivi, fu anche una prova, possiamo perfino dire, di desiderio di dimostrarsi liberi. E non è vero, guardi, che sono ricomparsi solo dopo l'occupazione tedesca e dopo la costituzione della Repubblica Sociale Italiana. Ci sono stati casi di personaggi, anche però molto di base, di fascisti di spiccio, diciamo, non di gerarchi. I gerarchi ormai sono stati, come sempre, un po' più prudenti. Ma ci sono stati dei fascisti che sono ricomparsi quasi per dimostrare a se stessi di essere ancora vivi, si sono messi subito al servizio dei tedeschi. C'è il caso di questo maggiore Rizzanti, maggiore di quelli paracadutisti, che in Sardegna fa fucilare il tenente colonnello Betti Luserna, che aveva, perché diciamo, uomo d'aria anche lui, ma proprio vito per questa sua qualità, gli ordini di Badoglio, voleva diciamo, passare dalla parte dei galeati. C'era un vero e proprio ammutinamento. Reparto dei paracadutisti, comandato da questo maggiore, che giura subito fedeltà a Hitler, proprio per scavalcare, per arrivare al top, diciamo, scavalcando ormai anche le mediazioni dei fascisti italiani, fa fucilare questo tenente colonnello e poi passa senz'altro al servizio dei tedeschi. Certo che la Repubblica Sociale poi dà a tutto questo una sanzione e qui bisognerebbe di aprire un lungo discorso, perché io veramente sto eccedendo. La guerriglia nel sud non c'è stata, i fascisti hanno tentato un po' di fare qualche cosa e non hanno ottenuto, ecco, ma qui, perché qui si potrebbe ripetere il discorso che ho fatto prima della Francia: sotto la cappa dell'occupazione tedesca si scatena la guerra civile, sotto, diciamo, la liberazione dell'armata anglo-americana non si scatena perché non ci sono le condizioni di una rinascita dei fascisti che, diciamo, avevano avuto il colpo il 25 luglio, non hanno motivo di rinascere, perché da soli anche nel nord non ce l'avrebbero fatta, e allora non rinascono, lasciano forse eredità di tipo diverso, perché bisognerebbe fare un lungo discorso che si ricollegherebbe a quello che ho detto prima sulla mancanza, cioè sul fatto che la resistenza attiva poi non coinvolge tutta l'Italia, a quello che nel sud è stato l'equivalente della resistenza. Sono stati fatti esempio studi all'inizio dell'occupazione di terre, allora, un'altra questione, i decreti Bullo, cioè il ministro comunista dell'agricoltura, Fausto Bullo, che indusse nel sud un movimento che è stato paragonato, credo se si rimane nell'ambito dell'analogia, e non se ne fa un paragone troppo immediato, l'analogia è giusta, è stato paragonato allora alla resistenza, ecco, del nord, oppure proprio a segno invertito il cosiddetto moto del non si parte. Non so se qualcuno di voi ha letto il libro di Maria Occhipinti, la donna di Ragusa, ecco. Quelli che cos'erano? Erano fascisti, antifascisti, ecco, cioè questa ambiguità di distinzione tra chi andava ad arruolarsi col corpo italiano di liberazione e chi non si arruolava perché proprio non ne poteva più della guerra, troppo, credo, facilmente poi si finiva con l'accusare di parafascismo, che era in qualche modo, anche tutte le leggi di differenza, una manifestazione di stanchezza verso la guerra che nell'Italia del Nord diventò anche il rifiuto di obbedire ai bandi della scialoperazione, no? Che era passata al servizio di Mussolini. Solo che da una parte la storia, diciamo, li aiutava verso il giusto, da un'altra parte la storia invece li ha confinati in un angolino perché erano, diciamo, contro la grande storia. Comunque questo discorso del Sud meriterebbe tutta un'altra discussione che dovreste fare proprio dato quindi che siamo nel Sud. Scusate, spero di arrivare alla fine. E se gli studenti presenti sono pochi, certo, mi dispiace ovviamente anche a me, diciamo, non così per il gusto di avere più ascoltatori, ma perché indicano una certa frattura generazionale, a cui si riferiva anche ora Gianni Raffaele con le generazioni bungole e le generazioni corte, che però forse è ancora maggiore fra i giovanissimi, che ogni tanto questo tipo di discussione vengono, e la generazione di mezzo. La generazione di mezzo che non sia passata attraverso un'esperienza politica, un'esperienza di studi, di storia, e spesso poi alcuni della generazione 68 sono arrivati alla storia proprio tramite un'esperienza politica, e gli altri della tua generazione credo sia la generazione più opaca che sia mai comparsa nella storia d'Italia, ecco, riscattata dalla fascia che ha fatto certe cose, però per il resto veramente figlia del benessere, rimasta opacamente nel benessere, e allora viene a queste discussioni, diciamo, il meno sensibile, ancora meno sensibile di quella cosa, di una certa parte dei giovanissimi, che io posso vedere così anche l'insegnamento all'Università di Pisa, ad esempio, che invece se gli si mettono le cose in un certo modo, e questa è colpa dei vecchi come me, di non sapere mettere nel modo giusto, mostrano interesse, mostrano passione, e lì anche bisogna stare molto attenti a non fare gaffe, cioè uno che ti dice, un giovane ti dice la violenza dei fascisti, allora in che differisce la violenza dei partigiani, la violenza dei terroristi degli anni 70, certe volte purtroppo ci sono vecchi resistenti, ma allora tu parli così quando hanno i fascisti. Questa è la peggiore delle risposte che si possa dare, perché allora forse mi fai veramente diventare fascisti. Quello è un problema vero, morale, di sincerità, che poi, conducendo anche a quello che dicevo prima, insomma, è vero che poi per i fascisti. I fascisti fanno un livello civile per potere porre sullo stesso piano le due parti. Questa in prima approssimazione è così, ma poi se si va a vedere nel merito, loro continuano con Tetragona e Saldani a dire che la guerra di resistenza è stata solo una cosa voluta dai comunisti per ordine di Mosca, che hanno cominciato loro, eccetera. Quindi non mettono affatto sullo stesso piano loro. Si abbandonano il livello dello stesso piano per avere salire un primo gradino di legittimazione, ma credo che appena poi ti si va a grattare un po', anche si fa parlare più sinceramente, ritornano esattamente alle posizioni che avevano ai tempi della Repubblica Sociale, cioè hanno avuto una capacità di autocriticarsi infinitamente minore, e questa è anche un'inferiorità storica, insomma, vincitore vinti che si sia da parte proprio. Io qui veramente mi fermerei, perché i valori di attualità di tutti questi discorsi che facciamo mi sembrano, diciamo, abbastanza evidenti, e non perché se ne trattano delle regole, ma perché il semplice fatto di interrogarsi su momenti cruciali della vita collettiva nazionale è già di per sé, diciamo, un segno che è questa l'unica cosa che quasi può trarre. La resistenza, la guerra, il fascismo stesso, la nascita della Repubblica e tanto seguito. L'ultima domanda di Sansevieria è molto, diciamo, amichevole: quanto tempo ci ho messo? Diciamo, lui ha individuato bene che si tratta anche un po' di una sistemazione, che è anche una sistemazione di memoria personale, e potrei dire forse che nei primi anni dopo la resistenza, proprio perché in fondo un certo desiderio di oblio c'è, me ne sono occupato molto meno, ho cominciato a occuparmene, non so, dopo almeno 10-15 anni. Ecco, questo è il dato che lascio all'interpretazione di chi diciamo, interessi, un problema di questo tipo. La stesura materiale, diciamo, proprio in questa forma, dopo che le ricerche hanno preso anche altre direzioni, come quella istituzionale, la politica dello Stato, ma la potremo mettere su 5-6 anni. Rimane la domanda sulle donne. Ecco, io effettivamente non ci sono molte presenze specifiche. C'è però un problema, che credo che almeno abbia fatto cosa.
Tra l'altro siamo una posizione più lungimirante sulla violenza.
Ecco, riguardo alle donne io ho avuto, come un po' anche riguardo ai cattolici, ecco, non ho voluto entrare in quella strada più tradizionale la quale fare il contributo dei cattolici alla resistenza. E allora, giustamente, per carità, si va a dire, tutto quello che hanno fatto persone, diciamo, ufficialmente cattoliche, perché poi i cattolici, come al solito in Italia, c'erano Luca, c'erano le brigate Garibaldi, insomma. Allora, oppure ecco anche il tema delle donne, io gli ho preferito invece porre il problema di come un cattolico che ha il quinto comandamento, dove lo dovrebbe avere in testa, può riconoscere se stessi il diritto di uccidere, ecco, quindi questo sembrava un problema più interessante. Mutatis mutandis, un materiale analogo riguardo delle donne. Cioè, non tanto di dire il contributo delle donne alla resistenza, perché su questo ci sono parecchi studi in forma più o meno indicativa, anche studi molto documentati, e allora si vede tutte le staffette, le formatrici e le altre forme. Ecco, qui entro però già nel mezzo delle cose tipicamente femminili di partecipazione alla resistenza. Ecco, a me interessava di più, però riconosco che ci sono solo degli spunti, capire che senso ha il tipicamente femminile in una lotta armata. E io allora mi sono limitato a porre due, diciamo, poli di possibile, di reale presenza delle donne in questi eventi. Ecco, un polo che vede nell'uso delle armi una forma di emancipazione e di equiparazione a donne. Cioè, allora le donne non avevano ancora il diritto di voto. Lo sparare diventa quasi una metafora, diciamo, dell'essere di aver conquistato i diritti civili e politici come gli uomini. C'è una bella testimonianza di una partigiana piemontese, ricordo anche il nome, Elsa Oliva, la quale quando arriva in una banda di più comandata dal cattolico, sotto il Lago Maggiore, dice subito: guardate, io non sono venuto qui soltanto per lavare i piatti o rammendare le vostre case, se volete dice faccio anche quello, però io voglio fare tutto il resto come lo fate voi, quindi tu mi riguardi, se ci sono i combattimenti voglio combattere. E per questo episodio da alcune, diciamo, militanti femministe so che è stato commentato e questo diretto, la solita storia, quando devo lavorare due volte in casa e fuori casa, in casa lavando i piatti e rammendando le case per studiare. E poi c'è andando a sparare e rischiando la vita, quindi questo, diciamo, è un polo. Però c'è anche l'altro polo, ecco, molto presente, e forse direi da un punto di vista statistico, posto che si possano fare statistiche in questo campo più numeroso, e di altre partigiane che hanno detto in storie di vita, in ricerche di storie orali che sono state fatte, che hanno detto: io sì, ho partecipato alla resistenza, ma sono contenta di non aver mai sparato, perché io ho fatto tante altre cose, ho rischiato la vita, ho fatto questi lavori di tipo la staffetta, che però funzionava, perché si assumeva che i tedeschi fascisti avessero dalla donna a loro volta l'idea che non potesse essere una combattente, che al posto di blocco se passava un uomo lo fermavano, se passava una donna non la fermavano. Allora la donna poteva avere nascosto un messaggio importante della stampa clandestina, sfruttando in questo caso, diciamo, una visione estremamente tradizionale, che avevano sia gli amici che i nemici, di cui però lei si avvaleva per portare il suo contributo. Cioè, qualcuno dicono: noi abbiamo fatto il tutto, rischiato la vita, però non abbiamo mai sparato. E c'è un episodio, con questo finisco veramente, l'ho detto tante volte, non avete più il diritto di dire, allora faccio davvero, c'è un bel episodio raccontato da Fenoglio, che è Fenoglio, che che è il valore dei romanzieri insieme a Italo Calvino, che abbiano trattato questi argomenti. E lui racconta della sfilata fatta ad Alba liberata, ad Alba in una repubblica partigiana parziale, in cui i comandanti, sia azzurri, cioè azzurri erano cioè, monarchici, padroniani del maggiore nobile, sia garibaldini, cioè grossomodo comunisti o comunque rossi, avevano dato ordine che nella sfilata in Alba liberata dai partigiani non ci fossero le donne. Come staffetti, nessuna forma, se no dice chissà che succede, la gente comincia a dire ecco, dove andiamo a finire, cioè però le donne non era stato possibile trattenere, lui dice si erano scaraventate in due città anche loro e come avevamo previsto cominciarono subito tra i borghesi che ci accennavano e ecco vedete anche le donne, guarda dove siamo arrivati, ecco sì, finché gli uomini, ecco, ecco, quindi questo è un episodio che direi nella forma narrativa che trova poi molto espresso con molta chiarezza, trova riscontro in un altro racconto autobiografico della partigiana Giulia Piemontese, la quale si lamenta che il giorno della sfilata finale a Torino i garibaldini, cioè tutto questi rossi, gli dicono non sfilate, mentre invece qui il maggiore Massimi, proprio perché forse era un borghese, personaggio più spregiudicato, perlomeno non aveva paura che sue staffette potessero essere giudicate male, fa sfilare le sue staffette. E invece loro, le donne che lui si lamentano con i loro canti e loro dicono no, se no li considerano delle puttane. E il maggiore Mauri non ha questa paura, e questa partigiana a distanza di anni si arrovella un po' su questo punto e dice sì, però insomma io ci rimasi molto male, anche nel paio di che forse il partito aveva ragione. Perché veramente bisognava fare la politica di unità con i cattolici, non spaventare i ceti medi, non spaventare i cosiddetti, quindi anche il problema delle donne già si può inserirlo in un contesto più generale.
E abbiamo ascoltato direttamente Claudio Pavone, oramai scomparso 10 anni fa, nel 2016, che racconta alcuni nodi cruciali del suo testo, Una guerra civile, di cui consiglio vivamente la lettura perché è un testo molto importante per capire il fenomeno della resistenza 43-45.